Buonasera, benvenuti a questo quinto appuntamento qui al Santa Maria della Scala con i nostri Chigiana Lounge. Questa sera ho il piacere di avere qui ospite con me Emilio Sala, professore di musicologia all'Università di Milano e stasera ovviamente non a caso parliamo di Paisiello, del Barbiere di Siviglia, che verrà messo in scena questa sera dall'Accademia Chigiana con Paolo Mascari, Fiorenza Maione, William Hernandez, Giacomo Nanni, Carmine Giordano, Jian Chen-He, Marco Barbon e Alessio Fortuny Jugbo, che sono le voci, le persone che prenderanno parte alla rappresentazione scenica, che sono allievi chigiani e verranno appunto condotti, guidati alla regia da Cesare Scarton, Silvia Lu assistente alla regia. La musica è eseguita dal Bresler Quartet e diretto dal maestro concertatore e al fortepiano Angelo Michele Rico. Questa sera al Teatro Rinnovati alle 21.15 assisteremo a questa rappresentazione semiscenica del Barbiere di Siviglia. In realtà questo non è un percorso che nasce oggi, non è un percorso che nasce con questi seminari estivi dell'Accademia Chigiana, ma nasce da prima. È un progetto che abbiamo cominciato ben 2 anni fa con il Festival Meet in Beijing, con l'Istituto Italiano di Cultura a Pechino. 2 anni fa, in occasione anche delle celebrazioni rossiniane e del fatto che il Festival Meet in Beijing fosse gemellato con l'Italia, abbiamo aperto, cioè l'Accademia Chigiana ha avuto l'onore di aprire con un concerto inaugurale tutto il Festival Meet in Beijing, ed era un recital rossiniano in cui alcuni fra i nostri allievi più talentuosi hanno eseguito una serie di arie dalle opere di Rossini accompagnati dall'orchestra dell'NCPA, che è il Teatro Nazionale dell'Opera di Pechino. È seguita quell'esperienza quest'anno la messa in scena del Barbiere di Siviglia di Paisiello in forma semiscenica, e potete vedere qui appunto alcune fotografie. C'era Fiorenza Maione, che questa sera rivedrete nel ruolo di Rosina, poi c'erano appunto Diego Savini, Alessandro Martinello con dei cantanti cinesi Rang Chaoyu e Kou Jing. L'ensemble strumentale era il gruppo strumentale dell'NCPA con Masha Diachenko primo violino, che vedrete stasera alla testa del Bresler Quartet, e il maestro concertatore in quel caso al clavicembalo era Richard Baker. Quindi questo progetto è un progetto che significa ha un significato importante per l'Accademia Chigiana, proprio perché riprende il percorso di produzione delle opere, in questo caso opere studio che non hanno forse la magnificenza dei grandi allestimenti con grandi scenografie, ma sicuramente hanno un'efficacia teatrale non da meno, e la cosa importante è che vengono interpretate dagli allievi, che permettono anche uno sguardo diverso su quella che è l'interpretazione operistica a seconda della loro diversa formazione. Allievi che provengono anche da parti diverse del mondo, che guardano al repertorio del melodramma in maniera sempre diversa. Quindi questa moltiplicazione degli sguardi è un po', diciamo, il filo conduttore anche del festival di quest'anno, Out of Nature. E siccome appunto di rappresentazione della natura si parla, parlavamo di rappresentazione della natura in musica, ma anche rappresentazione della natura in pittura, a partire dal Settecento, siamo partiti da Monteverdi in realtà, poi siamo passati attraverso il Settecento negli scorsi appuntamenti e ci ritorniamo anche oggi, per capire un po' qual era il clima culturale di San Pietroburgo alla fine del Settecento. Questa che vedete è una veduta del pittore russo Semyon Fyodorovich Shedrin, la veduta dell'Isola di Pietra, detta anche Kameni, a San Pietroburgo. E diciamo che anche agli occhi di una persona non esperta in storia delle arti è evidente la somiglianza con lo stile delle vedute veneziane, che erano diventate l'oggetto d'arte più circolante in Europa in tutto il Settecento, a partire da Venezia, da Napoli, da Roma, in giro appunto per tutta l'Europa. Ma In realtà la veduta è anche il luogo di uno scambio, è il luogo di un rapporto con la natura, è il luogo della costruzione di una visione. E ci sono pittori russi che imitano gli italiani a Pietroburgo, e ci sono anche dei russi che vengono a riprendere l'Italia in uno scambio reciproco con le tecniche dei grandi pittori francesi del secolo precedente. E qui vedete un pittore, Fedor Mikhailovich Matveev, dipinge questa veduta di Roma verso Ponte Milvio addirittura nel 1821. Siamo a cavallo fra 700 e 800, che è, diciamo, l'epoca in cui vedremo uscire tutte quelle musiche di cui parleremo fra poco, appunto, con Emilio Sala. Ma al centro di questa narrazione, in questo mondo che non è, appunto, transculturale come diremmo oggi, ma è cosmopolita, proprio perché, appunto, c'è una differenza che ora lascerò che Emilio Sala ci spieghi in maniera dettagliata, nasce il barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello. Giovanni Paisiello, compositore nato a Taranto, lo dico un po' per sciovinismo come sempre, perché un pugliese ci vuole sempre, e appunto che a un certo punto della sua carriera, nel 1776, viene chiamato alla corte di Caterina II per un incarico importante, appunto, di compositore a corte. Ha un primo contratto triennale che poi gli viene rinnovato con un altro contratto quadriennale ancora più ricco, quindi è un musicista di assoluto successo alla corte di Caterina II, corte frequentata da tanti musicisti italiani, da tanti compositori italiani, una corte che è molto vicina alla cultura francese, tanto da assumere anche la lingua e molta della cultura come cultura propria. E nel 1782, il 26 settembre 1782, nel Teatro dell'Ermitage, che era il teatro dedicato all'opera buffa, viene messa in scena, appunto, quest'opera di Giovanni Paisiello, Il Barbiere di Siviglia. Il Barbiere di Siviglia, che nasce da un testo teatrale, quello appunto famoso di Beaumarchais, che ha scritto nel tempo una vera e propria trilogia a cui hanno in qualche modo fatto riferimento diversi compositori famosi, fra cui, appunto, come sapete, lo stesso Mozart, attraverso Da Ponte, che ha fatto la riduzione del secondo dei capitoli della saga di Figaro, appunto quello delle mariage, quello delle nozze. Ma appunto Beaumarchais, perché Beaumarchais è così importante in questo mondo cosmopolita nell'Europa di quel tempo?
Beh, innanzitutto perché è un drammaturgo che si incarica di esportare i valori, la sensibilità culturale delle Lumière, che giocano un ruolo fondamentale nel cosmopolitismo della seconda metà del Settecento, perché è quello che facciamo post-encyclopédie, post-Diderot, peraltro intellettuale presentissimo alla corte di Caterina II. Quindi Beaumarchais è un po' un rappresentante di quella temperie culturale che noi riconduciamo in modo fin troppo monolitica ad una cultura illuminista che in realtà è enormemente differenziata al suo interno, anzi altamente conflittuale. Basti pensare a cosa pensava, non so, Voltaire di Rousseau, difficile assimilarli per noi sotto, però all'interno di questa categoria un po' ombrello di Lumière c'è un orizzonte culturale, per quanto conflittuale, differenziato al suo interno, che informa e impronta di sé tutto il cosmopolitismo settecentesco. Allora ci si può chiedere perché la corte di Caterina II, così orientata in senso francioso, così altamente infranciosata, ha questa passione per l'opera buffa italiana? Perché l'opera buffa italiana era uno dei vessilli della cultura illuminista, e qui entriamo appunto in quel tipo di cosmopolitismo, diciamo, la cui interculturalità è così interessante per noi oggi, che ci troviamo così spesso a ragionare appunto di transculturalità e globalizzazione, ma appartiene ad un orizzonte culturale e contiene tutta una serie di dinamiche interculturali molto diverse dalla nostra.
Beh, il tratto tipico del cosmopolitismo settecentesco si potrebbe riassumere in una frase: cercare il senso di se stessi attraverso gli altri. C'è un interesse particolare che parte da Montaigne, ovviamente, e che attraversa tutta la cultura francese e non solo, anche il resto della cultura europea, anche passando attraverso il lavoro dei gesuiti. Però questa ricerca del trovare se stessi attraverso la cultura dell'altro,
però...
un esempio.
Se vogliamo, io non userei mai il termine cosmopolitismo per la cultura gesuitica, che era altrettanto interculturale, se non più, ma ha un'improntata finalità, valori e sensibilità completamente diverse. Non a caso poi alla fine del Settecento uno dei risultati di quel tipo di cultura delle Lumière è l'abolizione dell'ordine dei gesuiti.
Però, c'è una lotta, libertini.
Però io sono d'accordo con te che agli occhi nostri in realtà anche la cultura gesuitica, benché ovviamente prendendo la cosa con le, poi non abbiamo il tempo di approfondirla, è comunque una fase fondamentale che prepara il terreno per le Lumière. Senza i collegi gesuitici tanto vituperati da Voltaire e i suoi amici non ci sarebbe stato neanche l'illumi. Tutti gli illuministi hanno studiato nei collegi gesuitici, non a caso. Ma qui si apre un discorso che credo non convenga.
No, l'aspetto invece fondamentale, quello che volevo sottolineare, era proprio quello della circolazione delle idee attraverso il cosmopolitismo. E quindi
questo è molto importante e interessante. Non è solo una circolazione di persone fisiche che per ragioni professionali si recavano nei mercati più redditizi. È una circolazione, hai detto giustamente tu, delle idee, ma vorrei dire di più, dei temi, dei suoni, degli stili, degli stilemi. Il mondo del cosmopolitismo settecentesco è un mondo fortemente orientato a quella che noi oggi chiameremmo intertestualità. Per cui è interessantissimo vedere come queste opere buffe, per esempio italiane, si subiscono un processo, uso sempre un termine nostro, di indigenizzazione. Non a caso Paisiello, poi quando riporta il barbiere di Siviglia da San Pietroburgo a Napoli, cambia tre pezzi non da poco. Per esempio mette un finale primo che ovviamente a San Pietroburgo non avrebbe scritto. Quindi tutta questa, diciamo così, uniformità contiene anche tutta una serie di elementi di localizzazione delle varie versioni che queste opere, circolando da Parigi a Vienna, a San Pietroburgo, e sto parlando solo delle grandi direttrici, perché poi ovviamente arrivavano ben oltre, arrivavano alle Smirne, come sappiamo, o a Lisbona, Londra, e poi già stavano emigrando oltreoceano, come sa bene qualcuno dei qui presenti, per esempio in Sud America, se non a Macao, dal Sud America, perché si arrivava a Macao dal Sud America allora, e non si faceva la strada inversa. Quindi è molto interessante vedere come questo che tu hai chiamato una circolazione delle idee, che è molto importante, comporti anche una circolazione di temi e stili.
E c'è anche un suono che viaggia da Oriente a Occidente, ma da Nord a Sud, che è quello del mandolino, che entra appunto in quest'opera in modo così quasi prepotente.
Indimenticabile. Poi è chiaro che dal punto di vista quantitativo non è che faccia la tinta dell'opera, ma ha, per così dire, un momento così caratterizzante che si può dire che ne suggelli non poco il carattere.
Caratterizza una scena, ne dà il senso di un'italianità, oppure che è un'italianità mediterranea, quindi mette insieme la Spagna di Siviglia, così immaginata, una Spagna del tutto italiana, di fatto, del tutto napoletana, potremmo dire, e circolano appunto. Ora, questo è un quadro tardo che imita, poi ritorneremo su questo senso della storia che ritorna sempre su se stessa, ma questo è un dipinto di Gerolamo Induno che ha tutti i caratteri, diciamo, del Velázquez seicentesco, dove dove abbiamo appunto lo sciancato che suona il mandolino per un infante, è lì che lo intrattiene, ma anche il tema delle incisioni settecentesche, le serenate romane, e poi ancora andando avanti, sempre verso la fine dell'Ottocento, le influenze orientaliste sulla pittura, e anche quella della pittura spagnola, ma anche quella di Mariano Fortuny, che portano appunto a questa costruzione costumata di scene d'amore. Siamo in una specie di Oriente che è anche Andalusia, dove appunto c'è un suonatore di mandolino e che fa una serenata alle odalische ben fornite di tamburelli e ventagli. Dunque, appunto, questo mandolino che fa parte ovviamente di tutte le sonorità settecentesche, l'abbiamo ritrovato tanto in Vivaldi, anche nel recupero della musica strumentale vivaldiana, di tanto anche lo stesso Domenico Scarlatti, ma appunto diventa un fulcro, diventa un elemento dell'universo sonoro, del soundscape, diremmo oggi, della scena della serenata, diventa quasi un cronotopo.
Sì, è collegato a questo topos drammaturgico della serenata, indubbiamente, ma quello che è molto interessante nella prospettiva, diciamo, culturale da te evocata, Stefano, un elemento che si ritrova anche presso altri strumenti di origine popolare, termine da virgolettare cautelativamente, che diventano il massimo dello snobismo possibile dal punto di vista. Quindi devi pensare che il mandolino, per nel cosiddetto soundscape tardo settecentesco, diventa un emblema del suono aristocratico, del salon esclusivo, così come altri strumenti. È stupefacente questa sublimazione del popolare nell'iperaristocratico degli strumenti popolari. Pensa alla ghironda, che ha la stessa passaggio culturale da popolare a colto, o anche, cosa per noi oggi quasi inverosimile, la zampogna, che è uno strumento veramente anche ingestibile dal punto di vista proprio sonoriale, vorrei dire, più che timbrico, anche per il numero di decibel che produce, e per cui si inventarono le musette, che sono allo stesso modo, e tra l'altro anche in un'altra opera di Paisiello c'è la musette, cioè la Nina pazza per amore, usata in un modo veramente simile a quello del mandolino nel Barbiere di Siviglia. Quindi siamo di fronte a degli strumenti popolari che, non benché siano popolari, ma proprio perché sono popolari, vengono sublimati e diventano un emblema direi di quanto più esclusivo il gusto, altro termine chiave per capire la cultura del Settecento, offre ai suoi destinatari. Quindi è uno strumento sovradeterminato, proprio con una connotazione psicanalitica, di tutto il gusto musicale settecentesco, e come tu dici si associa alla topos drammaturgico della serenata, quindi con una forte, diciamo così, impronta alla musica diegetica, come diremmo noi oggi, e ha, per esempio, come punto di fissazione, come uno dei primi punti di fissazione forte in questa cultura fortemente cosmopolitica, un'opera non più di repertorio, ma allora direi presente nell'immaginario europeo, che è La Mange Jaloux di Grétry. Questa opera del 1778, bellissima, posso dire bellissima, è tra l'altro un'opera fondamentale per capire anche Mozart, che era, guarda caso, nel 1778 a Parigi, mentre Grétry la componeva, non solo per quello che, per esempio, David Charton, se posso citare un mio collega musicologo che è uno specialista della musica francese del tardo Settecento, ma anche di Mozart, insiste molto sull'importanza della Mange Jaloux per capire, per esempio, anche le nozze di Figaro, proprio anche i pezzi d'assieme delle nozze di Figaro. Ebbene, in una scena bellissima di questa opera c'è un personaggio che canta la serenata con e accompagnata dal mandolino. E quindi, forse varrebbe la pena di farla sentire ai nostri ascoltatori.
Suoni popolari per serenate aristocratiche, tandis que tu sommeilles dalla Mangialou
tandis que tu sommeilles
dalla Mangialou di Grétry.